Radio Blackout, siamo in collegamento col professor Gennaro Gervasio, ricercatore di storia del Medio Oriente presso l'Università Roma III, con il quale vogliamo cercare di approfondire, dare un quadro di quella che è la situazione che sta attraversando l'Egitto in questi ultimi mesi. Una situazione di crisi economica e politica profonda, vincolata a quanto pare a questo finanziamento richiesto appunto dall'Egitto nei confronti del Fondo Monetario Internazionale a fine agosto, una richiesta di prestito di questi 12 miliardi di dollari, vincolati appunto a nuove misure di austerità, di tagli nei confronti della spesa sociale delle classi più povere e una svalutazione della moneta che sta creando una situazione quindi di fibrillazione all'interno del paese. Vogliamo inquadrare appunto più in generale cosa sta succedendo con il professore.
Dunque, da dove cominciare? In realtà voi insomma avete cominciato dalla fine. In un certo senso quello che sta avvenendo adesso, per quanto è brutto essere Cassandre, io stesso ed altri in realtà, sia in scritti, sia in privato, sia anche in eventi pubblici, era una cosa che si paventava fin dalla, non solo dopo la rivoluzione del 2011, ma soprattutto dal corso diciamo, che aveva preso dopo il colpo di Stato diciamo popolare, perché diciamo causato anche, comunque approvato dalle manifestazioni del giugno-luglio del 2013, dove c'è stato un po' di confusione tra questo ipernazionalismo che per alcuni è un po' downtown, ma d'altra parte funziona in parecchi paesi, incluso il nostro non è immune, e invece la situazione reale diciamo del paese. Io ricordo che un mio amico, purtroppo che adesso non è più con noi, un fine analista della politica dell'economia egiziana e traduttore, Khalil Kalfat, mi disse: guarda che qui nemmeno se venissero Marx e Engels riuscirebbero a governare l'economia del paese, perché e qui invece stiamo cercando proprio, la stanno nascondendo come si nasconde la spazzatura accesa dentro i tombini. Insomma, in realtà la situazione era comunque difficile, soltanto sono state, cioè, è stata usata diciamo la propaganda, l'ultranazionalismo ha coperto problemi reali, e quindi invece di cercare di affrontare anche in modo diluito, di cercare le soluzioni, anche quelle più diciamo più pesanti, comunque dolorose, invece un po' è stato nascosto per evitare di perdere il supporto della popolazione in un momento decisivo, che è quello lì, quindi l'abbattimento del governo dei Fratelli Musulmani e di fatto diciamo l'inizio della repressione più feroce contro anche gli elementi diciamo progressisti del paese, quindi dalla fine del 2013 in poi. E poi all'improvviso si è potuta presentare questa crisi tra un complotto, ma quasi come un ennesimo complotto contro il paese, ma io credo che alla maggior parte della popolazione non sfugge che in realtà ci sia grossa inefficienza da parte di chi è al vertice dello Stato.
Certo, hanno fatto notizia qua in Italia queste ultime notizie comparse anche sui media qua nazionali di queste sequestri da parte dell'esercito di alcuni beni di prima necessità da alcune industrie private, soprattutto pensiamo alla crisi dello zucchero che sta attraversando il paese, ma è solo la prima in previsione di quella che sarà invece una crisi legata appunto a queste nuove misure di austerità che prevedono i tagli dei sussidi per i beni di prima necessità.
Certo.
E come possiamo inquadrare questa situazione?
Questa situazione appunto ogni qualvolta diciamo appunto è un po' una schizofrenia tra il proclamare in modo diciamo retorico e anche abbastanza a volte ridicolo l'assoluta indipendenza, quasi l'autarchia del paese, e la realtà invece della dipendenza coperta dal fatto che qualcuno continua ancora a pensare, ed è così, era anche il nostro diciamo governo fino allo scorso gennaio, che un paese drammaticamente instabile possa invece essere un perno della stabilità della regione, no? Quindi voglio dire, in altre parole, io questo mi fa pensare al 77, la prima volta che furono annunciati tagli ai sussidi per rispettare i dettami delle istituzioni internazionali economiche, e ci fu la famosa rivolta del gennaio, ma è la stessa situazione che, nonostante il regime ha cercato di portare in auge insomma immagini del periodo diciamo degli anni 50 e 60, in realtà si è riproposta la stessa situazione che c'era poco prima della rivolta, cioè mi rendo ovviamente da che punto di vista, dal punto di vista economico dell'insofferenza. Io ricordo, perché ero lì, a fine 2010 di nuovo c'erano file per i panni e per i beni, diciamo, calmierati di qualità bassissima, c'erano file lunghissime che erano un ricordo del periodo dell'occupazione israeliana, cioè degli anni 70, che molte persone non avevano mai visto e che invece le persone altre avevano visto. Quello che sta succedendo in particolare in questi giorni per molti giovani, e parliamo di una popolazione molto giovane, non dobbiamo pensare al nostro paese o all'Europa, è una scena che era stata raccontata loro dai genitori se non dai nonni, quindi chiaramente c'è un grosso impatto ed è soltanto l'ennesima conferma che l'applicazione di ricette su iper neoliberiste, nonostante all'ombra di una propaganda nazionalista, ci provoca una sperequazione sociale che è tanto più grande quanto più sono aggressive queste politiche. Io ricordo qualche giorno fa o un paio di settimane fa, invece, diciamo, quasi per dire che, per non deprimersi dei, chiaramente, i ricchissimi, non ricordo a quale nuova outlet hanno dato l'assalto per dire guarda che invece in Egitto si sta bene. Ovviamente dipende chiaramente dalla classe, che è una cosa che sembra ormai scomparsa come categoria d'analisi, quindi ovviamente la situazione sta deteriorando e anche tutta quella cosiddetta classe media che ha supportato il colpo di Stato o comunque, diciamo, il regime, questa deviazione verso un sistema ultra autoritario capeggiato e quasi rappresentato dal generale Sisi, adesso purtroppo si sta ravvedendo, capendo che i muscoli, diciamo, la flessione dei muscoli e la repressione politica hanno poco a che fare, che alla fine l'inefficienza e l'inettitudine invece non si risolvono con gli slogan. Attenzione, anche se noi guardiamo all'atteggiamento delle istituzioni economiche internazionali, cioè l'Egitto vis-à-vis queste istituzioni, e fin dalla rivoluzione ci sono stati parecchi problemi, dalle prime, diciamo dal maggio 2011 in poi, non è che la situazione fossero state particolarmente brillanti, e ancora nell'anno di governo dei Fratelli Musulmani potevano verificarsi cose del genere. Ovviamente non si era verificato nulla di quello di cui tu hai appena parlato, soprattutto sullo zucchero, sul fatto della impossibilità di accesso ad alcuni beni o della perdita di valore della moneta, diciamo della metà, voglio dire.
Certo, insomma, ricordiamo sempre l'Egitto, come dicevi giustamente tu, un paese molto giovane, ma ritornando alla questione di classe, un paese, gli ultimi dati che sono usciti alcuni mesi fa, in cui quasi il 30% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, questi sono dati ufficiali e quindi aiutano a inquadrare bene qual è la situazione. Rispetto sempre alla questione economica, è abbastanza interessante approfondire quello che è il ruolo dell'esercito, certo, all'interno della situazione economica, perché l'esercito è un attore economico a tutto tondo, nel senso, certo, che controlla, adesso ti lasciamo la parola, controlla alcune sfere insomma, dell'economia nazionale a livello produttivo e manufatturiero, del turismo, che quindi ne fanno un attore importante e spesso è considerato quasi ha una funzione di calmiere economico all'interno dell'economia. Ci puoi spiegare
Il ruolo chiaramente dell'esercito nella vita politica ed economica è una cosa che ha a che fare col fatto che l'Egitto contemporaneo nasce comunque da un colpo di Stato, quello lì sì, che poi si fece rivoluzione nel 52, però quello lì classico, nel senso, durante la notte, una notte d'estate, i giovani ufficiali liberi, cioè la parte più giovane dell'esercito, prese il potere detronizzando la monarchia del re, corrotta del re Farouk. Non voglio fare lezioni di storia, semplicemente per dire che nel corso dei decenni il ruolo politico dell'esercito si era di fatto ridotto, questo soprattutto nell'ultimo periodo mubarakiano, cioè poco prima della rivoluzione del 2011, ma si era accresciuto quello lì invece economico, e in modo tra l'altro che ancora una volta sfugge ad alcune analisi superficiali, che non mancano anche, diciamo, nel nostro paese, da quando l'Egitto purtroppo ha ricevuto un'attenzione che prima non aveva, o almeno che era un po' scemata, cioè in quest'anno, che quando si parla di settore pubblico, no? Che di solito molti si sono a favore, spesso fa invece il settore militare, nel senso che l'esercito utilizza la propria posizione privilegiata all'interno delle istituzioni, posizione che era stata ridotta verso la fine degli anni 2000, che tra un attimo vedremo anche il perché, però soprattutto ha creato un impero economico che si valutava intorno al 20% al momento della rivoluzione, ma che adesso è sicuramente aumentato. Chiaramente, quindi, per fare un esempio, anche quando le prime diciamo aziende del settore pubblico, avendo che aveva resistito fino all'inizio degli anni 90, furono privatizzate, alla testa di queste nuove società private c'erano generali in pensione. Infatti si parlava della Repubblica dei generali in pensione, un bell'articolo della collega Zainab Abu El Magd che dava un po' la cartina della situazione all'inizio, alla fine del 2011. Questa cosa ovviamente è completamente cambiato, perché oltre chiaramente alla spinta dal basso nel 2010, c'era anche all'interno del regime di Mubarak proprio c'era una lotta interna tra la vecchia guardia che voleva mantenere un certo ruolo per l'esercito politico ma soprattutto economico, e invece la guardia neoliberista che era intorno al delfino del presidente Gamal Mubarak, che era invece per l'internazione, come dire, per la globalizzazione. Quindi diciamo, questo spiega anche in parte perché l'esercito poi nei giorni di Tahrir alla fine non si è schierato con Mubarak e soprattutto ma invece diciamo, ha perseguito il proprio interesse in quel momento, anche appoggiando il movimento di massa. Se pensiamo alle infrastrutture, per esempio l'esercito al monopolio di cose come per esempio le involucri di plastica, oppure anche produce delle acque minerali, insomma quasi tutte le infrastrutture del paese ancora prima della rivoluzione sono di fatto società controllate dall'esercito, perché chiaramente utilizza i coscritti, quindi può offrire delle cifre insomma che non possono essere competitive per nessuno. Quindi questo spiega in parte, soprattutto nel 2011, perché l'esercito aveva deciso di tornare per paura di perdere i privilegi. Ancora una volta, spesso questi privilegi vengono letti in chiave politica, ma sono essenzialmente quelli che noi chiameremo privilegi di casta, cioè l'esercito ha agito come una mafia, un po' come per esempio la Camorra, voglio dire, nel sud Italia e non solo, è più come un'organizzazione economica. Ha dovuto poi esporsi politicamente, in parte ancora lo sta facendo proprio perché non aveva più, non si sentiva più protetto, e anche nell'anno dei Fratelli Musulmani la mia lettura è questa, cioè non aveva più trovato una delega nei governanti, e quindi si è dovuto riesporre e rischiare. Ma al rischio ovviamente c'è il pericolo della caduta, perché per quanto Sisi non aveva mai fatto promesse grosse e ottimistiche, l'aspettativa era grande. Chiaramente diffondere una cosa del genere, di fronte a quello che si sta avvenendo, la svalutazione della moneta, eccetera, eccetera, insomma è difficile, qualsiasi propaganda nazionalista comincia a perdere senso.
Certo, poi una situazione economica aggravata ancora di più, visto e considerato che uno dei settori fondamentali per l'economia del paese è quella del turismo, naturalmente l'attacco dello scorso anno, quasi un anno fa esatto, attacco poi rivendicato dallo Stato Islamico nei confronti di questo aereo carico di passeggeri russi che era stato abbattuto in Sinai, aveva dato una mazzata importante comunque a questo fondamentale settore economico, anch'esso gestito fra l'altro dall'esercito. Oltre naturalmente ad aggravare la situazione anche una serie di investimenti in mega infrastrutture, come pensiamo all'allargamento del canale di Suez, che si sono rivelati dei veri e propri flop economici, visto che appunto per quel che riguarda nello specifico quest'ultimo, il canale di Suez è stato allargato con un investimento appunto si parla di 8 miliardi di dollari, voluto fortemente dal generale Al-Sisi, ma che di fronte a una crisi generale del mercato economico mondiale, quindi anche del transito di mega navi porta container attraverso quel canale, si è rivelato poi un investimento, forse il simbolo di uno degli investimenti del governo che si sono rivelati un fallimento.
Certo, anche questo ricorda il periodo mubarakiano, dove invece gran parte della popolazione urbana, ma anche nelle campagne, era completamente negletta e erano privati dei più elementari servizi, per cui erano affidati alla informalità. Invece venivano annunciati progetti faraonici, tra cui chiaramente il più famoso e il flop più famoso, nonostante poi avesse qualche potenzialità, era Tosca, cioè di fertilizzare, di rendere produttiva una parte del deserto appunto nel Meridionale, che è una impresa che diciamo è stata utilizzata tantissimo per scopi propagandistici, ha diciamo avuto un drenaggio enorme di risorse sia umane che economiche e finanziarie, e poi sembra era completamente scomparsa, nonostante fosse stata quasi il cavallo di battaglia, no? Un po' anche molto propagandistico nella seconda parte degli anni, nell'inizio degli anni 2000. Così è stato per il canale di Suez, che è stato un super flop. Ricordiamoci che l'unico governo che era andato presente all'inaugurazione era stato proprio quello là, italiano, però già lì io ricordo benissimo che, per quello che vale ovviamente gli aneddoti delle conversazioni quotidiane con gli egiziani, c'era, sembrava fin troppo una storia già scritta tante volte, voglio dire, sull'idea che appunto che l'Egitto da un lato della propaganda si deve difendere dalla cospirazione, d'altra parte il resto del mondo ha quasi l'obbligo di sostenerlo, però appunto diciamo molti cominciavano a pensare se fosse proprio quello il modo migliore per ottenere sostegno, cioè tipo di progetti faraonici, che è un altro chiaramente la nuova capitale, insomma tutte queste cose enormi, dove però, da cui però diciamo i benefici in una situazione estremamente difficile si possono essere intravisti come minimo nel medio periodo, e che appunto faceva un po' a cazzotti con la realtà quotidiana, che stava avendo un peggioramento abbastanza veloce, anche se probabilmente nessuno immaginava che ci potesse precipitare come è avvenuto nelle ultime settimane di questo 2016. E questo probabilmente penso che bisognava essere molto molto pessimisti o molto molto attenti, e ci sono ovviamente entrambe le categorie anche in Egitto, però sono un po' prese, no? Erano state un pochettino dileggiate. Come io pensavo sempre a quello che diceva Berlusconi qualche anno fa, quando diceva che c'erano i menagrami, no? Nella situazione italiana, più o meno è successo lo stesso, però parliamo di una situazione molto più esplosiva e con sperequazioni di classe che noi, diciamo, a noi ignote, almeno finora ignote, ecco, io direi, nel senso un esercito di poveri e super poveri, come tu diciamo ricordavi, e dall'altra parte diciamo, i privilegi accordati ad una classe che continua a costruirsi compounds, continua a costruirsi città private che sono di fatto difese ormai col doppio filo spinato, dove esistono vite parallele, diciamo, intoccate.
Certo, e come dicevamo prima, appunto, sono stati molti fondi varati dal Fondo Monetario Internazionale per l'Egitto, Fondo Monetario Internazionale che appunto poi, oltre ad aver imposto un taglio dei... sostanzialmente imposto un taglio dei sussidi, ha anche imposto una svalutazione che la banca centrale egiziana ha fatto settimana scorsa, ha svalutato la moneta quasi del 30%, però appunto di fianco al Fondo Monetario Internazionale c'è anche l'Arabia Saudita, che diciamo storicamente è la nazione che ha dato
lo sponsor principale, sì.
Esatto, lo sponsor principale, con cui però appunto ultimamente ci sono stati degli attriti e c'è stato una sorta di scivolamento della politica e estera egiziana, e un avvicinamento nei confronti di Teheran e di Mosca.
Sì, in realtà qua vabbè, diciamo, la situazione è un po' abbastanza complicata e non facile, diciamo, né da dirimere in questi pochi minuti. Va detto appunto storicamente, cioè l'Arabia Saudita da un lato è stato il pilastro di quella cosiddetta stabilità, però mentre prima diciamo era quasi un dato diciamo indiscutibile che diciamo che i sauditi dovessero aiutare l'Egitto, e soprattutto quando avevano ritirato l'aiuto nel periodo dei fratelli musulmani si erano viste le conseguenze, d'altra parte che l'Egitto agisse di conseguenza. Io credo che entrambe le parti si è presa un po', è stata un po', diciamo, ci si è un po' interrogati, cioè dal mio punto di vista che l'Egitto dovesse seguire pedissequamente la politica saudita, soprattutto in senso iranofobico, nel senso di, diciamo, nell'impegno in Yemen e altre cose completamente contro gli interessi nazionali, diciamo, egiziani, era una cosa abbastanza evidente, soprattutto anche questa perché evocava altri spettri antichi, insomma, di dispendio di uomini e mezzi in Yemen e in altri casi. Nel contesto lì, penso che nel contesto libico anche ci sia stato qualche attrito, però fondamentalmente credo ci siano stati dubbi che il regime fosse, diciamo, fosse egiziano, fosse ancora da mantenere acriticamente, e credo che dall'altra parte diciamo, credo uno dei problemi dell'attuale gestione egiziana è proprio quella di non avere il senso del proprio, diciamo, del proprio ruolo, che quello là, nonostante venga si autorappresenti anche con una grande potenza, e da un certo punto di vista intellettuale, culturale, sicuramente lo è, però da un punto di vista politico attualmente un paese in crisi, e questo non sfugge a nessuno, e rincorrere diciamo antiche antipatie per tutto giustificate tra i due popoli, o anche diciamo a giocare su carte ultranazionaliste, non serve, anche se diciamo Sisi aveva fatto un gesto che poi è stato alla prima inizio della sua crisi, cioè quando aveva ceduto o restituito tra virgolette queste due isole di fronte al Sinai ai sauditi, provocando una grande una reazione popolare insomma la scorsa primavera. Cioè tutto questo per dire che in un certo senso usare la possibilità, cioè diciamo paventare uno spostamento su un asse Mosca, io credo che sia stato usato molto spesso più come una, come si dice in inglese, un bargaining chip, cioè una carta per negoziare, aspettandosi che dall'altra parte, diciamo, la controparte avrebbe abboccato, come sempre avvenuto, e forse sta cambiando qualcosa anche dal lato di Riyadh, però su questo io sinceramente non me la sento di commentare, perché diciamo quello che sta avvenendo all'interno della, diciamo, della costruzione della decisione del policy making saudita, cioè io non sono molto aggiornato, però sicuro sta cambiando qualcosa.
Bene professore, per concludere quindi torniamo un po' da dove eravamo iniziati, quindi dalla situazione delicata che sta attraversando il paese con tutti questi tagli, con questi beni di prima necessità il cui prezzo sta salendo alle stelle, si sta creando naturalmente un certo fermento, una certa preoccupazione all'interno della società egiziana, insomma c'è chi parla di una chissà, forse una nuova sommovimento popolare generale alle porte, chi evoca le rivolte del pane, come già ricordava lei, del 77. È possibile fare delle previsioni in questo momento?
Wow, io penso è molto difficile fare delle previsioni, come lo è sempre, se uno non vuole rischiare di dare le cappellate. Io stesso ho diciamo ricordato che di fronte a casi analoghi, appunto, cioè quando dicevo la situazione ricorda e anche peggio quella del 2010, ovviamente parliamo di una situazione di 2-3 mesi prima dell'inizio della diciamo rivolta popolare. Da un lato però ovviamente non solo le autorità adesso sono nella loro paranoia, diciamo hanno dispositivi come dire diciamo dispositivi autoritari e di repressione più allertati, che ovviamente non da soli non bastano, però ovviamente diciamo l'effetto sorpresa del 2011 e del 77, no, quando anche Sadat viveva nella sua bolla dorata e non si aspettava che il popolo si sarebbe diciamo non sarebbe insorto contro di lui, e idem nel 2011, diciamo per quanto la distanza ci sia, perché il regime si è un po' cibato della propria retorica, però diciamo i dispositivi autoritari sono più attivi, ma soprattutto purtroppo gli ultimi mesi, o comunque diciamo dal 2014 in poi, c'è stato anche un po' un esodo dal punto di vista dei militanti, dell'organizzazione, dove la ripresa di un certo tipo di ricerca dell'alternativa è soltanto iniziata da poco, per quello che ne so. In altre parole, diciamo ovviamente che ci siano momenti, diciamo esplosioni, questo è del tutto possibile e giustificabile, che però questo possa prendere poi la forma di una rivolta organizzata che possa mettere in pericolo l'attuale regime dal basso è tutt'altro, diciamo, è tutt'altro discorso, perché già nel 2011 l'elemento organico, cioè quasi un miracolo, però una gran parte fu dovuta anche alla sorpresa del regime, che era completamente disabituato, e numero due al fatto che l'esercito come minimo non si schierò, diciamo, a difesa del regime, anche se non è proprio che, come poi si è detto, che si era schierato per i militanti, però sicuramente non aveva contribuito alla repressione, insomma. Quindi questi elementi al momento non ci sono. Ovviamente diciamo spesso sia la storia diciamo dell'Egitto, ma anche della regione, ci ha riservato delle sorprese, e sorprese ce ne potrebbero essere, però ripeto, una cosa è un episodio di rivolta, un'altra cosa diciamo renderli coordinati, organizzati in modo da creare un vero pericolo, e anche in questo caso c'è bisogno di quello che non ci fu nel 2011, cioè di un'alternativa reale dal basso, che poi quella lì dei Fratelli Musulmani insomma si dimostrò essere, con buona pace di chi li continua a supportare anche al di fuori dell'Egitto, c'è una bolla, nel senso che era un programma che non esisteva, mentre invece quello che sta succedendo ci fa capire che più di che un problema politico, più che di di semplici, diciamo, elezioni libere. Sì, qua i problemi sono comunque socio-economici, quindi qualsiasi forza che voglia essere alternativa a questa, diciamo, a questo populismo fuori tempo massimo, che si accoppia però anche a un certo tipo di neoliberismo e di diciamo un certo tipo anche di politica economica parassitaria proposto dall'esercito e dai propri alleati, debba comunque avere un programma, diciamo, alternativo socio-economico accanto a quello della transizione politica, perché altrimenti né ci sarà consenso da parte del paese, né soprattutto gli egiziani rischieranno di nuovo quello che hanno rischiato nel 2011, dando tra l'altro l'esempio, insomma, nella regione e oltre. Almeno questo è quello che io penso.